È vero, quando hanno una buona causa combattono anche, come anche ci sono delle analogie, no, anche con la Repubblica Romana, quando il popolo dello Stato Pompeo prese le armi, ci fu la Costituzione, l'Assemblea Costituente, eccetera, eccetera. Ma quello che io chiedo è, anche con Magatti ci siamo spesso chiesti, siamo in mezzo a un guado, dove dobbiamo andare, no? La mia domanda è, ma in questo momento c'è in Parlamento, nel Paese, una formula politica che ha una forza? Le altre forze politiche che non sono d'accordo, come possono, su quali argomenti, su quale narrazione possono trovare un accordo per trovare un consenso? Cioè, può essere il richiamo alla diminuzione della disoccupazione, a una maggiore, come devo dire, solidarietà nazionale, europea, ecco, quale può essere un primo passo per cominciare una strada nuova, ecco, perché sicuramente la strada è nuova, non è che possiamo pensare di, come devo dire, tornare indietro su ricette già viste. Quello che mi chiedo è questo.
Rispondo velocissimamente io a Lorenzo su una cosa, perché è una traccia su cui sto lavorando un po' per conto mio. La questione, cioè, quali sono i presupposti culturali dell'avvento dei regimi autoritari, diciamoli così, perché poi non sempre neanche forse hanno avuto la dignità di essere totalitari, ecco, autoritari. Si dice spesso che c'è stata una globalizzazione prima di questa, e anche molto più pesante, è vero, quella di fine Ottocento. Bene, anche in quel caso, questo è un parallelo un po' forse singolare, ma forse no, anche in quel caso maturò, cominciò a maturare una cultura politica che si prese corpo, di cui non si parla molto, che vedeva la necessità di un rinnegamento, ecco, dei diritti e delle libertà individuali. Cioè, il concetto era basta con la cultura dei diritti, perché di troppi diritti muoiono gli stati. Questo è un pezzo di cultura politica di quel periodo, di fine Ottocento, e che immaginiamo sia stata forse magari frutto della temperie di quel momento, di questo mondo che cambia tumultuosamente, in cui le persone non hanno più grandi riferimenti, allora tutte queste persone dotate della libertà forse non fanno molto comodo al sistema di potere. Allora la destra cominciò, non penso di destra, cominciò a maturare questa convinzione che i diritti individuali andavano limitati e le libertà compresse. Forse questa può essere una traccia di lavoro, però insomma ne riparleremo. Adesso lascio le due repliche finali ai nostri ospiti.
Io non ho una risposta alla sua domanda, non lo so, sinceramente non so come possano fare, quale possa essere la ricetta per risollevarci. Io parto sempre dal discorso di Giovanni, io penso che tocca un po' a noi, a ognuno di noi, trovare il modo di andare avanti, anche se è difficile, anche se uno dice vabbè, come faccio? Io non lo so come fare, però basta affrontare ogni giorno cercando di dare il meglio di sé, e poi io da credente dico, poi qualcuno dall'alto magari guarda giù e ci dà anche una mano. Poi per quanto riguarda i nostri politici, o si svegliano perché altrimenti, non so, anche adesso con questo governo, io mi auguro che duri il meno possibile, perché altrimenti veramente.
Io invece da giovane dico sì, di governo, io dico invece speriamo che in un certo senso duri, perché io non vedo alternativa, cioè non vedo, o fanno un colpo di Stato qualcuno in Italia, perché io vedo una situazione, se andiamo avanti così in Italia, anche in Europa, secondo me tornano tipo i morti del 48, 1848.
Quindi secondo te è meglio che durino, così almeno la gente poi si rende conto e intanto magari qualcuno si sveglia.
Io temo che ci sia veramente un vuoto politico istituzionale in Italia, un buco nero. La storia ci ha sempre insegnato che i vuoti di potere
vengono occupati dagli altri, certo.
O fanno un colpo di Stato in Italia, qualcuno oltre mare organizza qualcosa, io spero che non si arrivi a questo livello. Io ho paura nel vedere un'alternativa. Cioè se io non so veramente, se mettiamo che sia questo governo, sia 5 Stelle che Lega, crolla, cioè diciamo crolla, ma crollano anche i consensi, chi sale? Un punto di domanda. Io non vedo, cioè io vedo quel vuoto. Non vedo una vera alternativa.
Quindi lavoriamo per cercare di riempirlo.
Sì, a questo punto sì.
Io spero che in un certo senso, ma ci vorrà tanto tempo, io spero che in un certo senso non ci sia un crollo drastico in Italia, in improvviso, perché se no.
Beh, io mi auguro, guarda, mi auguro che intanto l'opposizione si rimetta un attimino in sesto e cerchi di fare qualcosa di positivo, di portare delle proposte che poi alla gente cominciare, esatto.
Gli europei dicano, benissimo, abbiamo bisogno di un dialogo, bisogna cercare di fare qualcosa, almeno trovare da ambo le parti, sia da parte di Roma che da parte di Bruxelles. Avviare una conferenza, un accordo per cercare di portare avanti qualcosa, un dialogo proficuo continuo.
Non lo so.
Se no io non vedo soluzioni democratiche, purtroppo. La storia ci ha insegnato che quando la Repubblica di Weimar è crollata è arrivata la dittatura.
Speriamo che non arrivi ancora.
Perché non mi piacerebbe.
Niente, comunque volevo ringraziare per avermi dato la possibilità di portare la voce dei partigiani cristiani e vi auguro buon lavoro per le prossime elezioni.
Grazie. Anch'io su questo è difficile fare previsioni e anche difficile suggerirle, intendiamoci, poi basta conoscere un po' la storia, il fascismo ha vinto perché non ci credeva nessuno che avrebbe vinto, cioè basta pensare a tutti quelli, a pensare da Giolitti eccetera, che erano convinti che poi questa roba un po' di colore si sarebbe sbollita da sola, no? E poi invece non è stata così. Gli errori di valutazione ci sono, sicuramente errori di valutazione sono stati commessi anche qui, nel non rendersi conto ad esempio di come cresceva, insomma non è un caso che Milano abbia retto, però attenzione, Milano ha retto al centro, non ha retto in periferia, quindi anche qui stiamo bene attenti, l'analisi quando la andiamo a fare dobbiamo farla un po' a fondo, cioè paradossalmente a Milano dove in genere vinceva la destra in centro e però nelle periferie vinceva la sinistra e quindi diventava determinante nel creare le giunte, si è rovesciata perché questa volta ha retto fortissimamente il centro e semicentro, diciamo, quindi il grosso della borghesia neanche ci ha pensato un momento, mentre invece in periferia è aumentata moltissimo la risposta. Equivoca poi, perché mentre quella della Lega è abbastanza esplicita, è nota, quella dei 5 Stelle noi abbiamo avuto degli intellettuali di grande livello, vecchi patiti della sinistra anche un po' estrema, che hanno sostenuto i 5 Stelle. Se voi andate a vedere, ogni tanto molti adesso stanno zitti, non lo dicono neanche, cercano di farlo dimenticare, però è vero, però noi abbiamo una parte importante. 5 Stelle sono in larga parte una costola della sinistra, è inutile che ci raccontiamo storie, cioè di quelli che però a un certo punto ha creduto alla favola del mago, perché la favola del mago è che si può dare i soldi a tutti, si può stare senza lavorare, e purtroppo c'è una parte del paese che un po' ci ha sempre un po' creduto a questo. Io ho fatto l'amministratore delegato della SMEA a Napoli. Napoli è il meglio e il peggio dell'Italia, perché noi italiani poi siamo così, dove abbiamo le eccellenze ci abbiamo anche i punti più bassi, no? D'altra parte basta vedere che abbiamo esportato per il mondo dalla mafia ai più alti livelli della cultura, no? E non è mica non, la mediocrità non ci piace, il resto. Allora noi siamo adesso in una fase in cui la cosa unica su cui dobbiamo cercare di avere influenza, non so se ci riusciamo, è appunto che la politica torni a fare la politica. Questa è l'unica roba che possiamo fare in questo momento. Per il resto, tutte le previsioni, perché attenzione, è vero che da un lato c'è da avere paura persino di un'inclinatura di questo equilibrio, che può succedere di peggio, però è altrettanto vero, attenzione, perché ormai il problema oggi non è tanto che il governo governi bene o governi male di per sé. Il problema è che non si facciano stupidaggini tali da destabilizzare totalmente il paese, cioè, tanto per intenderci, io sono convinto, perché alla fine bisogna avere fiducia nella vita, che i pessimisti farebbero bene a suicidarsi subito, perché nella vita se uno è pessimista è meglio che lasci perdere, tanto la vita c'è sempre, quindi bisogna sempre essere un po' ottimisti, non creduloni ma un po' ottimisti. Allora è evidente che il dato ormai, il grosso dei nodi non sta più nelle vicende interne. Cioè, se questi vanno avanti su sta linea, lo spread va ai livelli a cui sta andando, semplicemente diventa insostenibile il debito nazionale, e quindi poi alla fine, come si è visto, già man mano che vanno dalle chiacchiere alle norme, alla fine verrà fuori che per far lavorare la gente di meno, alla fine dovrà prendere talmente poco di pensione che non so quanti accetteranno di andare a casa 4 anni prima per poi non prendere i soldi, perché poi io confido anche nell'intelligenza degli italiani, poi gli italiani quando si va sulle tasche sono un po' più attenti, quindi i conti, ne ho già visti parecchi che cominciano a fare i conti su questo. Però oggi il nostro nodo in una situazione di questo tipo non è purtroppo solo nazionale. Se fosse solo nazionale io direi vabbè, le disgrazie capitano, un anno o due la gente, speriamo che se noi lavoriamo capisca che si è cacciata in un brutto casino, va bene. Il rischio è che l'Italia crolli, e questo ci possiamo fare poco, questo è il rischio, perché in una situazione di questo tipo basta che si vada avanti su questa strada, noi tra qualche mese rischiamo che tutti quelli che possono scappano all'estero e portano i soldi all'estero. Dopodiché è un bel problema, perché la globalizzazione ha vantaggi e svantaggi, come qualunque sistema ha vantaggi e svantaggi. La globalizzazione ha reso il mondo meno diverso di un tempo, e diciamo anche per tutti noi questo è un grande passo avanti dell'umanità. Però contemporaneamente, senza regole, ha comportato anche una situazione in cui che non sappiamo gestire, perché è una globalizzazione senza regole, cioè il capitalismo è universale, i diritti sono, ahimè, paese per paese, e quindi si crea una situazione di cui non c'è parità, in cui non c'è equilibrio, però questa è già in corso e non tornerà indietro. Anche questa è una situazione che ha dentro di sé, come tutto nella storia, cose positive e cose negative. I cinesi sono usciti oggi, i cinesi che vediamo in giro sono molto più ricchi di noi, il 10% dei cinesi ha un reddito medio molto più alto di quello dell'Italia. Allora il 10% sono 3 Italie, 150 milioni di cinesi hanno ormai un reddito nettamente superiore al reddito medio italiano. E quindi è un fatto positivo, perché ci ricordiamo di quando morivano di fame, anche se ne hanno ancora circa 600 milioni che loro riconoscono, però l'Italia c'è 150 milioni di poveri, no 150, scusa, 150 milioni sono troppo. Sì, però c'è una percentuale, percentuale altissima, però le risposte non ci sono.
Ah, scusa, se lo dico due cose in una e la chiudiamo per me qui, poi la passa Luca. Allora, una cosa sulla concretezza degli italiani: il 66% è favorevole all'euro, il 46% è favorevole all'Europa. c'è qualcosa che non quadra. Quando siamo sui soldi, lì c'è una garanzia, il resto, l'altro sono dei doveri, va meno. E da tenere presente, ci sono una serie di cose che dobbiamo tenere presente. Paolo Freire una volta spiegò a Giovanni in un seminario a Ginevra come andava la faccenda quando, andando nelle favelas e portando dei soldi, si chiedeva alla gente di fare dei progetti per la casa da costruire. C'è un racconto che Giovanni ne fa su Animazione Sociale di 30 anni fa. E il discorso è che questi poveri si mettono a fare dei disegni in piccolo, ma escono delle cose che stupiscono Freire e gli allievi. Perché escono delle cose dove magari saranno grandi come tre vasche da bagno, ma una piscina c'è. E poi c'è un frontone con delle colonne davanti, casetta piccola. Insomma, il discorso cos'era? Questi erano i poveri. Chi era andato lì a quel seminario, era l'epoca in cui si pensava che il proletariato fosse il rappresentante vero, che i poveri fossero la fonte dei valori. Non era vero, cioè, l'invasione culturale è già avvenuta. Se noi ce ne andiamo in giro, i nostri poveri, 650.000 che dici tu e così via, hanno in mente una... Pensate alla Polonia, Wojtyła ha pensato per tutta la vita che vuole essere il cristianesimo. Volevano il consumo dell'Occidente. Cioè, queste sono delle consapevolezze che dobbiamo tirarci dietro, ciniche ma vere. La seconda consapevolezza, Marx diceva, lo citavi tu, le profezie, mica sempre, quando una tragedia si ripete nella storia assume la forma di farsa. È una delle prospettive non vere del marxismo. Una tragedia può ripetersi in forma di tragedia diversa e se è una farsa può essere una farsa tragica, che è un po' il rischio che stiamo correndo noi in questo momento. Non penso a grandi cadute, però il problema è come affrontarlo. Un po' di ottimismo tragico è Mounier, sto andando a titoli, ma questo è. L'altra cosa, Giovanni XXIII apre il concilio dicendo la storia che noi sappiamo essere maestra di vita è un capovolgimento nella storia della Chiesa, è quello lì. Prima c'era stato un po' di cinismo, di adeguamento all'opportunità. Lì è il capovolgimento, la storia che... La storia non va per la maggiore oggi, però... E infine c'è un libro pubblicato da un editore minore di Alberto Scandone, è un libro in memoria. Alberto Scandone era un giovane cattolico che stava con Berlinguer nel PC. Sul compromesso storico, su cose di questo genere, muore nell'incidente di Ustica. Non c'è dietrologia da fare, uno di quelli che muoiono nell'incidente di Ustica, incidente, poi non sappiamo cos'è stato. Hanno pubblicato i suoi libri, i suoi testi con un titolo fondamentale, secondo me, per noi, che dice così: quando il futuro governava il presente. Noi siamo in un momento in cui il passato tenta di governare il futuro addirittura, ci è scaravoltato tutto. Come uscirne non lo so, però ci sono dei momenti che si chiamano congressi di partito, primarie, che non funziona mica un granché, però ci sono dei momenti in cui si tratta di entrare nei partiti, ne parlo al plurale, poi ci sono quelli che valgono il 4%, va bene. Ci sono delle cose, no, cioè, ci sono queste cose qui. Dobbiamo, sì, cioè, beh, ma di quale popolo? Di questo? Auguri, capace anch'io allora, così, chi è il popolo? Allora, il discorso è che c'è da fare una traversata che noi ci immaginiamo lunga, ma che drammaticamente può essere corta costringendoci a correre. Quindi c'è da lavorare dentro. Luca, però chiudi tu.
C'è anche una componente, una battuta, che il pericolo siamo noi vecchi, perché siccome la tendenza dell'Europa a tornare indietro deriva anche da questo, siccome tutti noi rimpiangiamo quando eravamo giovani, che stavamo meglio, ovviamente, se voi vedete gli inglesi, la Brexit l'hanno fatta i vecchi. Inghilterra, è perché si sono illusi che tornando indietro tornavano ai tempi in cui era un impero, hai capito? Come se tornando indietro ci chiudiamo in Inghilterra e siamo l'impero, vi ricordate come eravamo l'impero inglese? E d'altra parte noi più vecchi ci ricordiamo che ancora era già ormai in caduta, perché con la seconda guerra mondiale, se non c'erano gli americani, gli inglesi poveretti non si sa, anche se hanno pagine bellissime, quella della resistenza inglese, però insomma se non c'erano gli americani al dunque. E molti dei vecchi inglesi hanno pensato che con la Brexit tornava tornava la vecchia Inghilterra e probabilmente avranno una tragedia rischiano di avere una tragedia del nostro tipo, perché con la Brexit bisogna vedere cosa succede, ma oggi sicuramente, per esempio, io sono anche presidente di un'azienda che ha la sua holding a Londra e bisogna andare via da Londra, è chiaro? Quindi ridendo, scherzando, stanno perdendo un sacco di cose. E a volte purtroppo voi giovani purtroppo siete pochi, cercate di diventare di più e cercate di controllare noi vecchi che tendiamo a tornare al passato perché stavamo meglio.
Sì, chiaramente nessuno ha la ricetta, c'è però forse un modo, forse bisogna semplicemente cominciare a ragionare in un certo modo, senza immaginare da principio come sarà. Se vuoi pensare per il futuro devi dotarti di strumenti, circondarti di persone, in questo caso magari anche i giovani, che fanno parte del futuro. Ragionare come se fossimo nel futuro, ecco. Adottare dei semplici strumenti di questo tipo forse in qualche modo può aiutarci. Sicuramente se restiamo ancorati al passato, sicuramente strade nuove non ne troviamo, mi sembra piuttosto elementare. Quindi ci diamo questa traccia, magari provare a ragionare come se fossimo nel futuro. Quando si comincia a ragionare in modo che qualche strada più o meno arriva, se vuoi parlare, se ti interessano i giovani devi frequentarli, se ti interessa l'economia devi frequentarla, se ti interessa la politica devi frequentarla, quindi bisogna mettersi nella condizione di, altrimenti è inutile, gli scienziati diciamo in questo campo servono fino a un certo punto. Quindi noi continuiamo a fare pratica, insomma studiamo prima, poi cerchiamo di fare la pratica. E nella nostra pratica c'è la prossima lezione, che sarà sulla post-verità, cioè di come il libro di Anna Maria Lo Russo ci parla di come la falsificazione della realtà, spesso attraverso i social network, i media, conduca alla falsificazione della verità. E di molto altro in realtà, ma per oggi mi limito veramente a ringraziare di cuore tutti i nostri autori, Renzo per il lavoro enorme che sta facendo, che ha fatto, voi per la fiducia che ci date, e con questa parola chiudo anche, tornando a quella considerazione che mi sembra, a me personalmente sembra elementare: se la democrazia è in difficoltà è semplicemente perché non ci si fida del suo funzionamento, ossia non ci si fida del fatto che nelle altre persone, perché la democrazia è fatta semplicemente di questo, non ci si fida delle altre persone, quindi proviamo a fidarci e andare avanti. Grazie a tutti e alla prossima lezione. Grazie.